Di nuovo in diretta Lucio Marinucci, Stefano Impallomeni qui in studio.
Ciao Lucio, di nuovo.
Chiaramente Stefano di Italia e lo facciamo di nuovo in compagnia sempre del direttore Paolo De Paola e del portierone ciao. Simone Braglia, ben ritrovati ragazzi.
Ciao
Paolo, ciao Simone.
Riprendiamo esattamente da dove avevamo lasciato Stefano, tu avevi detto insomma qualche cambiamento da portare.
Se ci possiamo aspettare qualcosa di diverso da un punto di vista proprio, che ne so, gioca a tre dietro e contro la Bosnia magari si mette a quattro.
Insomma, anche tattica. E poi insomma non è detto che debba cambiare per forza tattico, anche interpreti, qualche principio. E aspettate qualche variazione effettivamente, Paolo, parto da te, o in realtà ti attendi poi più o meno le stesse cose?
Ma no, mi attendo anch'io un cambiamento, perché comunque le indicazioni le ha avute, no? Gattuso le ha avute dal centrocampo, le ha avute dall'attacco e li ha avuto in parte anche dalla tattica di gioco, sono d'accordo, ma questa fissazione della difesa a tre io la capisco poco e relativamente, diciamo, noi siamo diventati bravissimi nell'epoca di Sacchi, soprattutto con la difesa a 4, il 4-4-2 di Sacchi insomma è nella storia, poi ci sono delle evoluzioni sul 4-3-3, ma una difesa a 4 comunque sistema un po' le cose, ti espone a meno rischi e ti dà la possibilità di fare incursioni sulle fasce avendo le spalle protette, insomma sono mille motivi per cui è preferibile questa, ma il problema degli allenatori è che loro devono avere la supremazia numerica a centrocampo, va benissimo, ma se è fine a se stessa e non è espressa e non è espressione di una superiorità tecnica di ogni singolo giocatore, è veramente fai solo massa e basta, e alla fine quella massa diventa confusione.
Certo, deve essere appunto redditizia, non fine a se stessa, l'hai detto bene. Simone, chiedo anche a te, più che se ti aspetti, ma magari se auspicheresti dei cambi, perché se ce l'aspettiamo poi alla fine le scelte le prende Gattuso, te cambieresti qualcosa effettivamente?
No, è obbligo di cambiare qualcosa, perché se non cambiasse io allora è una partita completamente diversa da quella giocata ieri sera, primo perché giochi fuori casa e l'ambiente, che ne dicano tutti, non è un ambiente facile, seppure magari la Bosnia sembrerebbe più facile rispetto ai gallesi. E io considero che la Bosnia, secondo me, l'ambiente a livello ambientale è una partita completamente diversa da quella che sarebbe stata in Galles. Detto questo, anche perché sono imprevedibili, l'ha detto prima Stefano se non sbaglio, sì. Sono giocatori che possono farti la grandissima partita, come magari fare una partita al di sotto di quello che sono le loro possibilità, e poi perché comunque tecnicamente la Bosnia è una squadra che qualche problema sicuramente lo potrà creare, e a mio modo di vedere ha ragione il direttore che giocare un attimino un po' più coperti, anche perché non abbiamo un'attendibilità di una difesa viste le partite precedenti che sia così impermeabile come lo è sempre stata l'Italia. Per cui è obbligo, secondo il mio punto di vista, dover cambiare qualcosa, non a metà campo, ma proprio nel reparto difensivo dietro. Avere certo. Più equilibrio è vitale per questa partita.
Sì, proprio perché dicevi giustamente, Stefano, la Bosnia ha anche caratteristiche individuali chiaramente differenti rispetto a quelle dell'Irlanda del Nord. Peraltro sono d'accordo con Simone, il catino sarà caldo, non sarà una partita scontata a livello ambientale. Bilinopoli è come giocare allo Zini praticamente, ho visto, sono 15.000 posti, quindi è uno stadio veramente molto molto piccolo, ci sarà una bolgia infernale. Però torno e apro un'altra parentesi che poi mi permette di fare una digressione sul campionato, però prima Stefano tu ti sei speso nell'elogio della giocata e poi anche del giocatore di Ken,
sì,
che ha fatto un gol effettivamente molto bello,
bellissimo,
di pregevole fattura, e prima hai detto che comunque secondo te in attacco è l'arma che può essere addirittura l'arma migliore che abbiamo sostanzialmente.
Con questo più Esposito.
Certo, che insieme a Esposito, però
Ken sia convincente, affidabile, quantomeno sia cresciuto anche dal punto di vista dell'affidabilità, no, del giocatore. Quindi ci sia anche lì una crescita, una ricerca da parte del calciatore di diventare più continuo, più presente, ma anche più leader, perché lui sta lavorando per questo. Certo, poi magari non sarà il giocatore, l'attaccante più forte del mondo, però è un giocatore secondo me sottovalutato. Invece io credo che siamo molto molto forti, a me piace molto Ken.
Eh sì, peraltro non l'hai mai nascosto, e la domanda è, direttore, se effettivamente questo Ken possa diventare centrale per l'Italia, perché prima Stefano diceva le alternative in attacco non è che siano per l'Italia così tante. Più Esposito sta facendo bene, giustamente deve essere lanciato, però Reteghi è volato in Arabia Saudita e non è che sia, non è che appaia più quello che ci aveva fatto strabuzzare gli occhi con l'Atalanta. Scamacca per me sarebbe un grande attaccante, ma è spesso discontinuo, spesso ha dei guai fisici, quindi che peso specifico ha questo Ken e che peso specifico potrebbe avere anche in prospettiva, direttore?
Ma ragazzi, la coppia Ken Pio Esposito è bellissima, secondo me.
Si incastrano bene.
Ken è veramente un ragazzo cresciuto tantissimo, lo vedo molto concentrato, ha avuto solo un'incertezza nell'andare a prendere con un compagno di squadra un pallone sulla destra, ma è l'unica incertezza che gli ho visto. Per il resto lo vedo molto concentrato, molto attento nella postura con cui riceve il pallone, nel provare il tiro, nel provare anche la botta da fuori, insomma. Ci prova, ma anche senza velleitarismi, cioè con cognizione di causa. E questo atteggiamento, devo dire, è veramente molto migliorativo rispetto al passato. Ken poteva stare in quella via di mezzo che lo poteva portare o sulla strada di Leao o addirittura di Balotelli. Invece no, cioè è un ragazzo che ha preso completamente un'altra strada, nel senso che, diciamo, in campo è veramente attento e poi ha conquistato nel tempo veramente quella scorza dell'attaccante che a un certo punto, quando tocca il pallone, può far male. E questa è una caratteristica, diciamo, che si acquisisce veramente con la capacità di crescere avendo dei modelli di riferimento ed essendo sempre attento a quello che si fa. Mi sta piacendo moltissimo Ken.
Sì, ed è impensabile, o meglio, sembrava impensabile, Simone, quando in quella stagione 2023-2024 la Juventus chiaramente era in una fase non facile, probabilmente non era neanche valorizzato al massimo, però segnò 0 gol in stagione, era incredibile, non segnava mai, poi c'è stata la grande stagione con la Fiorentina l'anno scorso, quest'anno difficoltà, ma comunque
con Palladino, con Palladino soprattutto.
Sì, certo, l'anno scorso con Palladino era valorizzato quando c'erano quelle verticalizzazioni e Ken
esatto.
Dava al massimo il meglio di sé. Ecco Simone, Paolo ha detto una cosa importante, si è distaccato da quel possibile futuro un po' da Leao, da Balotelli, ora non ce ne vogliano, però più concentrato, più sul pezzo.
No, ma sicuramente. Io, guarda, all'inizio dell'anno con Marco, con Piccari, io avevo detto che probabilmente Ken arrivasse a fare il capocannoniere, perché comunque le qualità indiscutibilmente, e poi diversamente da tutti gli altri giocatori che hai menzionato tu prima, io vedo, intravedo sia in Ken che in Pio Esposito.
Non è vero, non è vero. Tu avevi detto Duvicas, e Duvicas comunque ti sta dando soddisfazione.
No, è il Real Como, no. Beh, effettivamente il Real Como.
No, aspetta Paolo.
Aspetta,
no, l'anno prima, forse.
Simone.
No, io avevo detto, vorrei dire Duvicas, poi lo chiederemo a Marco.
Abbiamo tutto registrato,
Ken, dico, sì, ma dico Ken. Però volevo dire Duvicas, perché gli ho detto, state attenti a Duvicas, questo avevo detto. Quando
è
a verbale, poi ce lo dirà Marco. Ma detto
Marco nasconde sotto il tappeto, io porto alla luce la verità invece.
però sia in Pio Esposito che in Ken vedo quella cattiveria che dovrebbero avere tutti gli attaccanti, che tutti gli altri non hanno. Quell'arrivismo, quel fatto di dover sfondare, quel fatto di dover prendersi le responsabilità di un'eventuale azione, anche se dovesse andare male, però si prendono la responsabilità, ed è quello che ci vuole per arrivare ai grandi traguardi.
E Paolo, stavi dicendo, a differenza degli altri nomi che avevo fatto, appunto gli altri terminali offensivi italiani, qual è la differenza?
No, la differenza di Ken è appunto il fatto che lui è esploso improvvisamente e, diciamo, poi ha fatto mangiare le mani alla Juventus in quella stagione, perché è stato evidente lo scarto che c'era stato rispetto all'anno precedente. Però ribadisco, è un giocatore che ha una concretezza, per me sembra, guarda, veramente una certezza dell'attacco italiano. Qualora dovessimo andare al mondiale, io non avrei dubbi, cioè io sono più sicuro di lui di qualsiasi altro attaccante in questo momento per quanto riguarda il terminale offensivo dell'Italia.
Beh, è un'investitura, del resto si deve meritare. anche poi vedendo il finale di stagione. E qui mi sposto, abbiamo parlato tanto dell'Italia, vado anche un po' sulla Fiorentina, perché oggi c'è stata una bella intervista di David De Gea alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di vari temi ed effettivamente ha sottolineato poi come Vanoli alla lunga, nonostante le difficoltà iniziali, abbia portato dei cambiamenti anche proprio a livello psicologico. Prima parlavamo tanto dell'aspetto mentale, la domanda è quindi, unisco Fiorentina, Ken, che cosa può regalare questo finale di stagione della Fiorentina? Perché la zona retrocessione è ancora solo a due punti.
Ancora deve lottare,
si deve lottare, ecco.
Deve lottare.
Però ecco, nelle ultime settimane qualche risultato è arrivato.
Sì, però è arrivata, vedi, la vittoria anche della Cremonese, tutto molto aperto, molto incerto. La Fiorentina non ha un calendario facile, quindi sei sempre lì, sei sempre lì. Hai fatto molto, ma non tutto. E quindi, però insomma, il lavoro, l'ho letto anch'io l'intervista di De Gea, il lavoro di Vanoli è stato visibile secondo me in due cose: nella valorizzazione di Parisi, che io invece pensavo che potesse
da esterno alto a destra
un posto da titolare in una squadra insomma importante come quella della Fiorentina, invece faccio i complimenti a lui. E perché è diventato un giocatore importante in questa Fiorentina.
Beh, titolare in amore.
E la valorizzazione soprattutto piena di Fagioli, che secondo me meriterebbe anche considerazione a livello
ed era uno di quelli chiacchierati del fatto che non fosse rientrato. Poi un regista, ecco, caratteristiche anche un po' differenti che non ci sono. Locatelli fa il regista, ma ovviamente sono differenti caratteristiche. E però ecco, Simone, la domanda è: adesso da questa Fiorentina cosa ci aspettiamo? Perché da una parte c'è questa salvezza in cui bisogna battagliare, dall'altra c'è la partita complicata anche in Conference League, il Crystal Palace, che è la squadra più forte, favorita per la competizione. E dicevo, da questi giocatori, da Parisi, da Fagioli, dallo stesso Ken, ci attendiamo delle risposte o ancora sarà complicata?
È obbligo avere delle risposte, ma è obbligo avere delle risposte dai giocatori rappresentativi di un certo passato, anche De Gea stesso. Ha ritrovato quella tranquillità che aveva perso, se vi ricordate, subendo dei gol, subendo dei gol dei quali ero sbalordito che li subisse De Gea, soprattutto quelli magari a Genova. E io credo che è obbligo da parte di questi giocatori dover confermare. E la partita col Crystal Palace può essere quella partita che ti fa anche dare quell'autostima necessaria e quell'impasse positivo per poter arrivare alla salvezza in Serie A, perché forse è più facile la partita col Crystal Palace che salvarsi in Serie A, dal mio modo di vedere, perché il campionato della Fiorentina è comunque un campionato infido, con partite complicatissime soprattutto nell'ultimo mese. E io credo che la Fiorentina ha forse più facilità di dover vincere la Conference che salvarsi in campionato. Però un traguardo, secondo me, lo potrebbe essere la spinta per salvarsi anche nel nostro campionato.
Lì torniamo sempre poi al lato psicologico. E direttore, anche il momento è decisivo, perché poi le prossime trasferte saranno quelle di Verona e quella di Lecce, e sono due scontri. Col Verona è giù, e il Lecce è una rivale assoluta per la salvezza, quindi sarà interessante vedere anche che tipo di risposte potranno dare questi interpreti, Vanoli e la squadra in generale, probabilmente nello snodo principale di questa stagione.
Ma guarda, io sono d'accordo con Stefano, quello che ha detto, la valorizzazione di Ken, la valorizzazione di Fagioli è sicuramente, diciamo, un assetto diverso alla squadra. Aggiungerei anche l'aver dato, ma non per il ragazzo, ma l'aver dato la qualifica di capitano al portiere, proprio a De Gea, e averla tolta a Ranieri ha tolto, secondo me, un po' di provincialismo da un giocatore che è sempre lamentoso nei confronti dell'arbitro, sempre in prima linea a fare bufere, quando in alcuni momenti è più importante avere la concentrazione giusta, che si basa sulla qualità dei singoli elementi, dei singoli giocatori. Quindi non un atteggiamento polemico nei confronti di Ranieri, però secondo me aver dato una responsabilità al giocatore forse più rappresentativo a livello internazionale è stato anche questo un segnale importante. E poi sicuramente il Crystal Palace è l'avversario più forte, più candidato alla fine di questa Conference League, però quell'occhiolino al risultato impossibile in una stagione così negativa, perché la Fiorentina non era attesa assolutamente a questo tipo di campionato, potrebbe dare quella spinta di orgoglio e anche di gratificazione all'intero ambiente della Fiorentina, che non sarebbe male una stagione così.
No, anche perché poi pur sempre una porta sul futuro, vincere la Conference League ti porterebbe in Europa League l'anno prossimo, quindi avresti una pianificazione totalmente differente. Perfetto, sì. Passeresti dall'inferno al comunque alto purgatorio, dai.
Salvi completamente una stagione.
Esattamente.
Sì, sì. E bisognerà vedere anche Vanoli che tipo di approccio riuscirà ad avere in Europa. Abbiamo pochi minuti ancora da passare insieme, torno anche su un altro tema poi di giornata. Prima tu lo hai un po' archiviato, Stefano, quello di Lukaku che...
Non mi affascina, cioè, ma non è colpa mia. Non ti
coinvolge, insomma.
No.
E allora coinvolgo anche Paolo e Simone, perché c'è questa situazione effettivamente... anomala. Il Napoli nel momento migliore in cui sta ritrovando anche tutti i senatori, è tornato a vincere 4 partite consecutive in campionato, perde Lukaku perché è andato in Belgio, poi chiaramente non gioca le partite internazionali, ma è rimasto in Belgio, sta facendo anche delle cure personalizzate. Il club non si aspettava questa situazione, ha minacciato tra virgolette il calciatore prima con una multa e poi la notizia di oggi è che se dovesse rimanere fuori fino a martedì sarebbe messo fuori rosa. È una situazione, ripeto, anomala. Direttore, non so che spiegazione possiamo darci, anche Conte magari come la può recepire, perché Lukaku è suo fedelissimo, per carità, non è un titolare di questo Napoli, però smuove un po' le acque che si stavano chetando in queste ultime settimane.
No, questo no, perché comunque io vedo una grande fiducia attorno a Conte, vedo una grande fiducia dei giocatori, il patto nello spogliatoio del Napoli si basa esclusivamente sul vincerle tutte, questo è stato detto nello spogliatoio del Napoli. Quindi
un patto adesso, quindi?
Sì, un patto proprio che è stato fatto nello spogliatoio, quindi so per quasi per certo, lo posso dire, che insomma l'input è di vincerle tutte fino alla fine della stagione e poi vediamo quello che fanno gli altri. Ci sono 24 punti in palio, quindi non sono pochi, potrebbero veramente fare la differenza, però ecco, insomma, è questa l'atmosfera che si respira adesso nel Napoli. Lukaku sì, diciamo è una distrazione, ma non può impattare su questo tipo di cosa che esiste adesso nel Napoli, e soprattutto Lukaku ha un problema fisico, questo è evidente, vuole puntare al mondiale, vuole andare al massimo della forma al mondiale. È chiaro che è entrato un po' in conflitto con il Napoli, che in questo momento gli preferisce sicuramente Højlund. Lui bada a curare se stesso per andare al mondiale, non mi sembra, sì, la si può portare avanti come braccio di ferro fra società, giocatore e procuratore, ma insomma in qualche modo posso ascoltare anche le ragioni del giocatore, che non sono proprio del tutto campate in aria.
Simone, su questa situazione, posto che
È ininfluente per quello che sono i traguardi del Napoli, è completamente ininfluente, è una cosa personale di Lukaku che sarà, penso che la risolverà la società. D'altra parte il Napoli in questo momento è una squadra con una positività incredibile, perché comunque gli sono rientrati tutti i giocatori che prima erano infortunati e sta avendo un rollino di marcia invidiabilissimo, e se è vero che vincerà tutte le partite, l'Inter deve stare attenti ai passi falsi.
Eh sì, peraltro proprio nei prossimi turni contro Roma e contro il Como. Stefano, prima dicevamo anche richiudiamo il cerchio nuovamente con Pio Esposito. Avere Pio Esposito in forma come lo si è avuto in questo ultimo periodo non sarebbe male. Rientra Lautaro Martinez, Dumfries sta riguadagnando condizione. Unico interrogativo mi sento di dire Çalhanoğlu, che ieri ha avuto un altro guaio con la Turchia e che mi sembra di capire.
Dicono crampi.
Sì, però lui toccava il polpaccio, non lo so, considerando le condizioni di quest'anno.
Certo. Ma sai, il problema dell'Inter è vero, possiamo dire Pio Esposito può essere una freccia in più, questo stato, diciamo così, no? Ottimo che sta vivendo di forma, anche di testa, è libero, è giovane, quindi spensierato, non ha le pressioni che hanno magari i grandi nomi, ma il problema dell'Inter è collettivo, insomma, puoi giocare pure con la coppia d'attacco più in forma del momento, però credo che sia complessivo il problema dell'Inter, che sia emotivo, che sia psicologico, che sia di cicatrici che ti porti dietro, di traumi, come viene detto, il post-traumatico.
Stress post-traumatico.
Stress post-traumatico, come è stato per la nazionale, per le mancate qualificazioni precedentemente, può esserlo per l'Inter, visto le legnate che ha preso da questo punto di vista, no? Perso 2 scudetti, preso 5 schiaffi in finale contro il Paris Saint-Germain, è la cosa che ti ricordi, no? E quindi quando tu arrivi al traguardo, arrivi, fai pareggi, ci pensi e amplifichi, questi fantasmi ritornano, no?
i fantasmi prepotenti del passato.
Credo che sia tutta una questione mentale l'Inter, cioè un gruppo molto forte, però che sta là, compete sempre in alto, ma vince poco.
Meno in relazione rispetto a quello che ci si poteva aspettare, diciamo, che poteva meno, vincere. Sì, decisamente. E allora a questo punto chiudo anche su, per carità, ancora manca tanto a questa partita Inter-Roma. L'anno scorso Inter-Roma fu proprio una di quelle partite in cui l'Inter perse punti a San Siro, gol di Sulé, se non ricordo male.
Da lì cominciarono tutti i guai.
Fu una delle...
No, io credo che da lì che cominciarono tutti i guai dell'Inter.
Sì,
già quindi se vedi che le cose tornano.
Comunque dicevo proprio perché...
Ancora, dicevo anche il trauma... quest'ansia supplementare. Esattamente. Vi ricordate che lo scorso anno abbiamo affrontato la Roma... E abbiamo perso in casa e da lì abbiamo perso lo scudetto.
Sì, fu una delle,
lì hanno perso lo scudetto.
Fu una delle sconfitte. L'Inter già bloccata psicologicamente, però ecco, chiudo. Simone, se questa gara può rappresentare veramente una grossa insidia, considerando che la Roma ha vinto a Lecce, ma anche non sta attraversando però un momento di grande forma.
Sì, è vero che non sta attraversando un momento di grande forma, ma se recupera tutti, anche lei, tutti i giocatori che ha, è una partita che è fondamentale, forse la partita scudetto per il campionato dell'Inter, quella con la Roma. Se dovesse vincere con la Roma, vince anche a Como. E non dimentichiamo che poi anche c'ha la Coppa Italia l'Inter in seguito.
Sì, è vero.
Per cui io credo che la partita fondamentale per l'Inter è questa partita, perché rievoca, come ha detto giustamente Stefano, un ricordo di negatività nel quale, in quel loop lì di negatività, può sbloccarsi solo nella mentalità di un giocatore. Noi abbiamo fatto i giocatori vincere delle partite fondamentali in un momento del campionato importantissimo, e questo è un momento del campionato importantissimo, secondo me ti può dare il timbro per quell'autostima che ti serve per vincere e arrivare all'obiettivo.
Sì, peraltro mi veniva da sorridere, perché poi a proposito di traumi, Sulle sta rientrando proprio adesso, Sulle che aveva deciso che la partita...
Ci sono delle
una
piccole...
Una nemesi, in anticipo, direttore, insomma, per questa partita. È una partita un po' curiosa per come arriveranno entrambe le squadre, devo dire.
No, ma mi hai preceduto proprio con l'ingresso di Sulle, perché
esatto.
Il rientro di Sulle è quello che è mancato tantissimo alla Roma in quest'ultimo periodo.
Sono d'accordo.
È la mancanza principale proprio della Roma dell'ultimo periodo, quindi... Questo è un innesto importante, e io credo che sia veramente la partita svolta del campionato, in assoluto, proprio per come finirà, diciamo, perché interessa a entrambe le squadre, chiaramente all'Inter per rimanere dov'è, e alla Roma per non uscire dalla lotta Champions, quindi è una partita che si giocherà veramente ai massimi livelli da parte di tutte e due le squadre, che hanno, diciamo, entrambe la possibilità di schierare il meglio che hanno in formazione, quindi sarà una questione molto mentale. E nella questione mentale dovranno fare la differenza gli allenatori, la palla è a loro in questo momento.
Dovranno essere bravi a gestire appunto i venti e gli umori dei loro giocatori. Noi siamo arrivati alla fine di questo blocco, a questo punto non mi resta che ringraziare il direttore Paolo De Paola.
Ciao
direttore,
Paolo,
alla prossima.
Ciao, grazie.
E grazie anche al portierone Simone Braglia. Simone,
ciao,
sempre
Simone.
Un piacere, a presto.
Ciao Stefano, ciao Paolo, ciao a tutti.
Grazie anche a Simone Braglia. Noi abbiamo ancora un blocco da passare insieme, perché poi manderemo la storia di calcio nell'ultimo blocco di Nicola Riva, il figlio di Gigi Riva. Prossimo blocco, Stefano, messaggi. Quindi recuperiamo Perfetto. Un po' tanti messaggi WhatsApp al 331 82 00213, sempre qui a Maracanã.